Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
Maurizio Angus e Bidoli, questa è Rock and Roll Can Never Die, buonasera a tutti. La convivenza tra i membri della band non è certo così facile. Ognuno ha il proprio carattere ed ognuno sceglie l'attitudine giusta. Ma non è sempre questione di atteggiamento quando si ha a che fare con il rock. Il carattere di ognuno esce prepotentemente creando quelle tensioni che col tempo hanno scaturito scioglimenti e divisioni tra i gruppi. Non solo droghe, non solo alcol, ma anche le provenienze, l'educazione. Sappiamo bene che il rocker degli anni 50, 60, 70 proviene dai quartieri bassi, dai ghetti e cresciuti nelle barbarie della delinquenza. Di contro, la generazione viziata dei ragazzi borghesi e del desiderio di liberarsi dai buoni auspici. In definitiva, siamo in buona compagnia quando si parla di rock and roll. Buon ascolto!
Train tonight. On a train now.
Up on that train now.
On a train now.
I'm not going sailing.
On a train now.
I'm not just going.
Dice Alex Harvey: sono nato in un quartiere di Glasgow dove eri fortunato se riuscivi a prendere l'autobus senza aver ricevuto una rasoiata in viso. Ho partecipato a rapine e scazzottate di piazza. Ti dico, partecipare ad una rapina all'età di 16 anni non è uno scherzo. Credo ti segni la vita per sempre, ed io avevo la fama del delinquente. Quando mio fratello morì fulminato sul palco durante un soundcheck con la sua band, capii che il mio nemico sarebbe stato il rock, perché volevo esorcizzare i miei fantasmi. L'alcol che spaccava le mie vene ed il cuore che negli anni vuole smettere di battere. On stage abbiamo affrontato il tema della violenza. Ero sicuro che non avremmo avuto successo, ma era la mia battaglia da affrontare. Ed anche se alla fine ce l'ho fatta, non ho più bisogno di scendere in strada a rischiare la vita. Rimane però quel senso di insoddisfazione e di amarezza che ti porta a tornare su quel palco, perché la tua dimensione è quella. Inutile fermarmi, è inutile dirmi che il cuore non ce la fa più. Devo andare avanti fino alla fine.
This is a story I heard down in Wingo Wango about a little girl called Jenny who got lost in the jungle. She was brought up by the actual animals who lived in the bush. These apes got to like her so much they called her Jungle Jenny.
Sigh. The apes all stand and sadly cry.
Non ci volevano più vedere, è semplice, ricorda Steven Tyler degli Aerosmith. Ogni locale in cui eravamo stati aveva cambiato la serratura per paura che gli avessimo rubato le chiavi. In effetti chiunque avesse avuto a che fare con loro in quegli anni non aveva dubbi, nessuno aveva mai osato tanto in termini di autodistruzione, anche perché nessuno di quelli che avevano provato a spingersi a quei livelli era riuscito mai a raccontare le proprie follie a qualcuno. Di certo smettere di bere senza soste dalle 8 di mattina o di andare in paranoia se nel tour bus non fosse presente almeno un litro di metadone aveva aiutato non poco a recuperare uno stato di psicofisico quantomeno decente. Durante una trasferta Steven ascoltò un pezzo alla radio. Disse: "Cazzo! Questo pezzo è incredibile, dovremmo farne una cover e trasformarlo in qualcosa di Aerosmith al 100%. Il bassista Tom Hamilton, spazientito da quella conversazione senza senso, disse: "Steven, chiudi quella bocca, non ti rendi conto che quello è già un pezzo nostro? Si chiama Dream On". Quell'episodio mise una pulce nell'orecchio di tutti, ma dopo qualche secondo nessuno ci fece più caso. Con tutto quello che si era fatto in passato, degli strascichi dovevano pure esserci. D'altra parte, ora Steven era controllato 24 ore su 24 e quando la band si esibiva in una città, un'ordinanza vietava di vendere alcolici nell'arco di 5 chilometri. In realtà, anni dopo, Steven confessò l'inconfessabile in una storica intervista al mensile americano Rolling Stone. Quello della sobrietà era solo una grandissima stronzata. O meglio, gli altri smisero completamente di sballarsi, ma io non avrei mai potuto. Anzi, stare con loro diventò un vero incubo, perché trovare roba era quasi impossibile. Ero arrivato persino a sbriciolare pastiglie di Xanax e tirarle su col naso. Posso smettere per qualche settimana, rimettermi in sesto, ma poi ricomincerò sempre. Sono un tossico e morirò da tossico.
Yeah. way out and there ain't a soul around. People stop and coming on and then we just agree and said we gotta move out. Don't see this moving in. I said we gotta move out. Don't see this moving in.
DJ Noel Redding. Ne parlai con Jimmy dicendogli chiaramente quello che pensavo della situazione che si stava sviluppando intorno al gruppo. C'erano vagonate di persone nello studio di registrazione e non ci si poteva neppure muovere. Era diventata una festa, non una seduta di registrazione. Jimmy mi rispose: rilassati. Erano mesi che mi rilassavo, così lo presi alla lettera e me ne andai via dallo studio, fregandomene del fatto che questo poteva significare lasciare il gruppo e non rivederlo mai più. Tornai il giorno dopo, anche perché la session doveva essere filmata. Suonammo lo stesso pezzo, Stone Free, e per tutto il giorno. Andai allo studio anche il giorno dopo e non c'era nessuno. Mi sfogai con Chess Chandler, che la pensava come me, ma aveva un diverso angolo di veduta della situazione, anche se altrettanto negativo. Per lui si trattava di stare a vedere fin quanto la Jimi Hendrix Experience poteva durare, per quanto tempo il prodotto poteva essere sostenuto. Jimi comunque era un gentiluomo, una persona molto cortese e tranquilla, proprio come lo erano gli hippie, l'opposto del selvaggio chitarrista che appariva sulla scena.
Thank you. didn't mean to take up all your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. I didn't mean to take up all your sweet time. Give it right back one of these days. If I don't see you no more in this world, well, I'll meet you on the next one. And don't be late. Don't be late. I'm a voodoo child.
Pochi sanno che Elvis Presley era stato bullizzato dai compagni della scuola. Forse perché era un tipo diverso all'epoca. Portava il ciuffo, mentre gli altri avevano i capelli tagliati a spazzola. Durante una pausa, alcuni bulli portarono Elvis in bagno. Volevano tagliargli il ciuffo. Robert Gene West, suo compagno di banco ed amico intimo, intimò loro di smettere. Red era un giocatore di football ed anche un ottimo pugile per via del suo fisico statuario. E questo fermò l'azione del gruppo, che preferì evitare lo scontro. In seguito Red è stato uno dei componenti principali della cosiddetta Memphis Mafia, il gruppo di amici e bodyguard che circondava Elvis Presley sin dal 55, ed anche composto qualche canzone poi cantata dallo stesso Elvis. Nel 1976 West venne coinvolto in una serie di incidenti a Las Vegas, dove malmenò pesantemente alcuni fan troppo aggressivi e si attirò le critiche di gran parte dei media. In più, Red West parlava spesso in giro dei problemi di droga di Presley e di quanto il cantante necessitasse di disintossicarsi, e come risultato Red West e altri due bodyguard furono licenziati in tronco dal padre di Elvis, Vernon Presley.
Another. He got it all together like a loving machine, looking like
John Entwistle era un musicista eccezionale, ha dichiarato il tecnico del suono Bob Pridden. È stato Bill Wyman a dire che lui era il Jimi Hendrix del basso, il che è un buon modo per spiegare ciò che ha fatto. Il suono che aveva era unico. Nelle prime registrazioni di Who, il basso è lo strumento principale ed era malditamente forte. Entwistle stesso era molto diretto per quanto riguardava il suo sound. Diceva: «Volevo solo suonare più forte di chiunque altro. Mi irrito molto quando le persone possono alzare il volume dei loro amplificatori per chitarra e suonare più forte di me». Questo ha fatto sì che Entwistle avesse un impianto per il suo basso davvero imponente. Il vocalist Roger Daltrey voleva sempre un Rhodi che gli abbassasse il suo volume sul palco, perché non riusciva a sentirsi cantare. Entwistle, dal canto suo, fissava implacabilmente Daltrey, che appena si voltava tornava ad alzare nuovamente il volume.
Was hung by his worries until he nearly died. Some people think I'm crazy, others just think I'm lazy, but I know that I'm stronger. People say that I neglect my responsibilities, but I don't mind, 'cause I'll live longer. Thank you.
le controverse dichiarazioni di Pete Townshend su Keith Moon e Johnny Twister, grazie al cielo non sono più tra noi, hanno costretto il chitarrista e compositore a rettificare pubblicamente l'esternazione. Nessuno potrà mai capire quanto mi mancano Keith e John, come persone, come amici e come musicisti, ha spiegato Townshend. Ancora oggi sono arrabbiato con loro stessi per la loro morte. A volte lo dimostro, è egoista, ma è come mi sento. Posso essere grato di essere libero come musicista e scrittore, ma triste per aver perso vecchi amici. Può sembrare ironico quello che dico. Mia madre Betty mi ha fatto impazzire. Ho provato un enorme senso di sollievo quando finalmente è morta, ma mi manca molto. L'amore ha molte sfaccettature. Capisco che un sacco di fan si siano sentiti feriti dal modo nel quale è stata presentata la dichiarazione. Spero solo che mi conoscano abbastanza bene da capire che tendo a dire la verità il più possibile, ma racconto sempre entrambi i lati della medaglia. E che il lato positivo, nello specifico, è stato stralciato dal titolo. Il rapporto con Roger può sembrare ambiguo a volte. Mi sono unito a lui perché era un bambino nervoso e solitario che non riusciva a combattere. Mi sono sviluppato tardi, ho fatto sesso a 18 anni. Mi serviva una gang e Roger era il bullo della scuola e con lui mi sentivo al sicuro.
I'm going.
They Broke the Open dice: c'era una posizione ben precisa sull'uso delle droghe negli Open. L'LSD era vissuto come una sorta di misticismo religioso che accompagnava il nostro percorso artistico. Non avremmo accettato di inserire altre droghe come facevano gli hippies all'epoca con l'intromissione dello speed o dell'eroina. Queste ti portavano alla pazzia e per la band sarebbe stato un suicidio. Non è vero che abbiamo cacciato Lemmy dalla band. Lui aveva il suo punto di vista ed io per un po' l'ho seguito. Nick Turner, uno dei leader, era una sorta di guardiano. Controllava i nostri movimenti e ci avrebbe fatto cacciare se avessimo continuato. Ero vicino alla pazzia in quel periodo e quando Lemmy venne arrestato alla dogana con delle dosi di anfetamina, pensammo che avremmo potuto avere dei problemi con gli States e che avrebbe frenato la nostra carriera musicale, cosicché, mentre cercavamo di convincerlo a riguardare le sue posizioni, lui semplicemente ci mollò. Negli anni 60 la musica per me era solo un gioco, ha detto Robin Trower. Non avevo scelto di suonare la chitarra per passione, ma solo perché la vidi suonare da Elvis, che era il mio idolo giovanile. Mi innamorai del blues e quando entrai nel Procolarum avevo qualche dubbio, ero più interessato a suonare Muddy Waters che Bach. Ma il leader mi promise che avrei avuto il mio spazio. Vidi Jimi Hendrix con la band of Gypsy e non nascondo che ha influenzato il mio stile. Avevo colto la giusta ispirazione, ma non avevo ancora trovato la timbrica per la mia chitarra. Ricordo che suonammo uno show con i Jethro Tull e Martin Barr mi fece provare la sua Stratocaster al soundcheck. E quando un boato uscì da quell'ampli, gridai forte: «L'ho trovata! È questa!»
Thank you.
anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio Angus Biduli e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento a domani alla stessa ora. Come sempre, viva il rock, ciao!
Rock and Roll Can Never Die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.